Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 24 maggio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge per affrontare l'emergenza causata dalle alluvioni dei giorni scorsi in molte città dell'Emilia-Romagna. Come spiega il Post, il decreto legge prevede lo stanziamento complessivo di circa 2 miliardi di euro per aiutare le aree alluvionate. Il provvedimento stabilisce innanzitutto per le popolazioni delle zone colpite la sospensione del pagamento di tasse e contributi dal 1 maggio al 31 agosto, e delle utenze energetiche, che era già stata deliberata nei giorni scorsi dall'ARERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. La sospensione del pagamento di tasse e contributi vale per datori di lavoro, professionisti ed enti che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dall'alluvione, anche per conto di aziende o clienti che non operino in quei territori. Per quanto riguarda gli aiuti decisi per il mondo del lavoro, nel decreto legge è stata inserita la cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori dipendenti fino a 90 giorni, una misura coperta con un massimo di 580 milioni di euro. Almeno così ha detto Giorgia Meloni. La cassa integrazione in deroga è quella destinata a tutte le altre imprese che normalmente non ne avrebbero diritto, ad esempio quelle con meno di 5 dipendenti. Per i lavoratori autonomi che sono stati costretti a interrompere le proprie attività è stata decisa un'indennità una tantum da 3.000 euro, con uno stanziamento totale di 298 milioni di euro. Per società e imprese sono stati sospesi per il 2023 i versamenti alle Camere di Commercio, gli adempimenti contabili e societari e il pagamento di rate di mutui o finanziamenti. Per sostenere gli studenti delle aree colpite, il governo ha inoltre stanziato un fondo da 20 milioni di euro per garantire la continuità didattica ed è stata data facoltà al ministro dell'istruzione di far svolgere con una certa flessibilità gli esami di maturità nelle scuole coinvolte dalle alluvioni. Per le università è stato invece stanziato un fondo da 3,5 milioni di euro ed è stata prevista la possibilità di svolgere didattica ed esami a distanza. È stata anche data la possibilità di accedere a prove di recupero dei concorsi per chi risiede nelle zone alluvionate ed è stato stanziato un fondo da 3 milioni e mezzo per il 2023 per finanziare interventi di manutenzione delle sedi universitarie. Un contributo a fondo perduto fino a 300 milioni di euro per le imprese esportatrici danneggiate. Questo fondo è stato stanziato dal Ministero degli Esteri. E poi 400 milioni di euro per l'erogazione di finanziamenti a tassi agevolati. Inoltre, il Ministero dell'Agricoltura ha stanziato 100 milioni di euro per gli indennizi a favore delle imprese agricole e altri 75 milioni per l'acquisto dei macchinari per le aziende danneggiate. Il decreto legge prevede anche il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2023 dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti ai comuni e alle province interessati e un contributo di 8 milioni per il potenziamento e il ripristino delle strutture sanitarie delle zone colpite dalle alluvioni. Giorgia Meloni ha detto anche nel Consiglio dei Ministri sono state previste alcune forme di copertura per ulteriori futuri provvedimenti che si renderanno necessari per aiutare l'Emilia-Romagna e tra queste ci sono la vendita dei veicoli confiscati dall'Agenzia delle Dogane ed estrazioni straordinarie di lotto e superenalotto interamente dedicate all'emergenza alluvioni. Altre risorse arriveranno dall'aumento temporaneo di un euro dei biglietti d'ingresso ai musei, e i proventi di questa misura serviranno a ripristinare i beni culturali interessati dalle alluvioni. L'Unione Europea continua a perseguire una costruzione scoordinata e costosa di infrastrutture per la fornitura e il trasporto di gas naturale, che allontanano ulteriormente il blocco dagli obiettivi climatici a lungo termine. Inizia così il suo pezzo su MF Newswire Anna Di Rocco, che spiega come, secondo il Global Energy Monitor, il costo complessivo di queste infrastrutture è valutato essere di oltre 53 miliardi di euro, 22 per i terminali GNL e 31 per i gasdotti. E Grecia, Italia e Germania insieme rappresentano circa il 53% del totale. Per fare un paragone, l'International Energy Agency stima che in uno scenario in cui non si dà per scontato che i governi raggiungano tutti gli obiettivi climatici prefissati, il totale di investimenti nelle infrastrutture di gas al 2030 sarà in media di 280 milioni di dollari l'anno. La contraddizione tra le politiche energetiche e quelle ambientali ha avuto modo di nascondersi dietro la necessità di garantire la sicurezza energetica del paese. Con lo scoppio della guerra in Ucraina, i prezzi del gas hanno registrato rialzi senza precedenti e l'Unione Europea, tesa all'idea di un inverno ingestibile, ha approvato politiche per garantire la sicurezza del blocco. Le riforme hanno funzionato. Nei primi tre mesi del 2023 lo stoccaggio di gas è risultato superiore alle aspettative. Alla fine di aprile 2023 gli stoccaggi di gas in Italia hanno segnato il livello più alto mai raggiunto nel nostro paese, il 66% di riempimento, pari a 11 miliardi di metri cubi di gas, contro una media europea del 60%. Secondo l'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, l'Italia riuscirà a riempire tranquillamente gli stoccaggi di gas fino al 90% entro il prossimo novembre. Ora, se però da un lato le infrastrutture aumentano, dall'altro i consumi diminuiscono. La richiesta interna di gas naturale nell'Unione Europea, secondo Eurostat, è calata del 13,2% nel 2022, segnando il terzo totale più basso dal 2008. In Italia, tra gennaio e aprile 2023, i consumi sono scesi del 19,4% rispetto allo stesso periodo del 2022. Se allarghiamo il periodo di riferimento tra il 1990 e il 2020, sempre secondo Eurostat, la quantità e la quota di combustibili fossili solidi nel consumo finale di energia sono diminuite in modo significativo. Vi evito tutti i numeri dei vari anni in cui è diminuito, perché lo so che vi faccio impazzire quando ne uso troppi, però gli investimenti sembrano allinearsi più con una politica energetica che con una climatica. Sono due strategie diverse che perseguono obiettivi diversi. È Matteo Leonardi, cofondatore e direttore esecutivo delle politiche nazionali di EcoClimate, a spiegare in un'intervista rilasciata a MF Newswires che il nostro paese si è sviluppato sostanzialmente grazie all'equazione energia uguale gas uguale Eni. Per raccontarla nei fatti, le politiche climatiche necessitano di definire i tempi e le quantità per il phase out, cioè l'eliminazione graduale del gas naturale. Ma se è l'impresa che influenza il decisore politico, è evidente che la strategia non coinciderà con la strategia energetica di decarbonizzazione a vantaggio del paese. L'Agenzia Internazionale dell'Energia prevede che l'impiego di gas naturale diminuirà sempre più nelle economie avanzate e in gran parte ciò è dovuto al crescente sostegno e agli incentivi per l'energia pulita, che erodono la quota di mercato del gas in tutti i settori. In Italia attualmente sono operativi 13 punti di stoccaggio di gas. A inizio maggio è stato inaugurato il nuovo rigassificatore di Piombino e prossimamente accadrà lo stesso a Ravenna. Per Davide Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia, il motivo è dettato dal fatto che abbiamo bisogno di rispettare la regola numero uno, cioè se viene meno un grande fornitore, noi dobbiamo avere la capacità di sostituirlo. Una capacità ragionata principalmente in termini di combustibili fossili e non di transizione energetica. Transizione non è un aggettivo, ha ricordato Matteo Leonardi di EcoClimate, ma è la definizione di uno scenario inquadrato nei tempi e nelle quantità. Sulla carta, la transizione è definita sulle agende climatiche al 2035 e al 2050 dell'Unione Europea, che chiedono un sempre minor consumo di gas e di emissioni. E allora la domanda è: le nuove infrastrutture per i combustibili fossili ci servono davvero? La risposta è no. E su questo, entrambi gli esperti citati prima concordano. E allora l'ulteriore domanda è: se il mondo sarà necessariamente senza gas, che ne sarà tra 10 anni delle infrastrutture attualmente in costruzione? Torno sul post perché lunedì due milizie di combattenti russe contrarie al governo di Vladimir Putin hanno attaccato alcuni paesi nella regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina, annunciando di aver cominciato un'operazione per liberare il territorio russo. Le autorità hanno risposto inviando l'esercito e promettendo di distruggere le milizie. Ci sono stati alcuni scontri armati che al momento non hanno provocato morti tra la popolazione civile. Le milizie di russi anti-Putin, che le autorità definiscono sabotatori, fanno entrambe base in Ucraina e sono i corpi dei volontari russi e la Legione Russa Libera. Secondo quanto comunicato dalle milizie stesse, principalmente su Telegram, sono composte da partigiani russi e da ex soldati russi che hanno disertato per schierarsi con l'Ucraina e contro il regime di Putin. Entrambe negli scorsi mesi avevano già compiuto alcuni attacchi in territorio russo, ma quello di lunedì al confine è il più rilevante finora. Uno dei due gruppi, la Legione Russa Libera, ha pubblicato su Telegram un video in cui annunciava di aver completamente liberato il minuscolo paesino rurale di Kozinka, 1000 abitanti, a ridosso del confine ucraino, e che si stava dirigendo verso il paese un po' più grande di Gryvoron, 6000 abitanti. Un combattente del gruppo diceva nel video: «Siamo russi proprio come voi. Siamo persone proprio come voi. Vogliamo che i nostri bambini crescano in pace e liberi e che possano viaggiare, studiare ed essere felici in un paese libero». A giudicare da alcuni video pubblicati online, che tuttavia non possono essere confermati in maniera indipendente, i combattenti anti-Putin sarebbero ben armati. Avrebbero almeno un carro armato e alcuni pezzi d'artiglieria. Non si capisce però quanti siano ed è piuttosto complicato al momento definire con certezza come stiano procedendo i combattimenti. Sia il governatore della regione di Belgorod sia il governo centrale russo hanno riconosciuto l'attacco. Dmitry Peskov, il portavoce del Cremlino, ha detto che Vladimir Putin è stato informato e ieri mattina ha fatto sapere che i sabotatori sarebbero per essere respinti. Anche l'intelligence militare ucraina ha fatto sapere che era a conoscenza dell'attacco. Vi leggo tra virgolette: «Sì, oggi i corpi dei volontari russi e la Legione Russa Libera, che sono composti da cittadini della Federazione Russa, hanno avviato un'operazione per liberare i territori dalla regione di Belgorod, dal cosiddetto regime di Putin, e respingere indietro il nemico per creare una zona di sicurezza per proteggere la popolazione civile ucraina». Queste sono le parole di un portavoce che ha aggiunto però come l'Ucraina non abbia niente a che fare con la realizzazione dell'attacco. I gruppi di combattenti anti-Putin hanno cominciato a operare qualche mese fa e sono diventati noti per alcune operazioni militari compiute sempre al confine tra Russia e Ucraina. Già a marzo, per esempio, avevano occupato un paesino nella zona di Bryansk. Le informazioni su di loro sono ancora piuttosto scarse. Sembra che effettivamente le milizie siano composte da cittadini russi e uno dei due gruppi, i corpi dei volontari russi, è guidato da Denis Nikitin, un noto estremista di destra russo. È piuttosto evidente che queste milizie abbiano legami con l'intelligence ucraina, come ammesso tra l'altro tranquillamente dall'intelligence stessa, anche se non è chiaro quanto siano davvero profondi. Dal punto di vista militare è probabilmente ancora presto per capire che rilevanza abbiano gli attacchi di lunedì. Il fatto che un gruppo di miliziani sia riuscito ad attraversare un confine tra due aree in guerra in maniera di fatto indisturbata è però sicuramente un problema per la Russia. Al tempo stesso è difficile che l'attacco delle due milizie possa diventare una minaccia seria e capace di andare oltre l'occupazione di piccoli paesini di confine. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notizieacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Classe Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.